Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Febbraio 1984, 40 anni fa. Bettino Craxi è a Palazzo Chigi da circa 6 mesi, è il leader indiscusso del Partito Socialista Italiano, guida un governo pentapartito formato da 5 partiti, oltre il suo, la Democrazia Cristiana, poi i Socialdemocratici, i Repubblicani, i Liberali. Craxi e il suo PSI hanno l'11% dei voti ottenuti alle ultime elezioni precedenti quel febbraio 1984, che erano del giugno 83. E in quelle elezioni il PSI ottenne l'1% in più delle elezioni precedenti. Poi la DC di Ciriaco De Mita, in quelle stesse elezioni con il 33% dei voti, è il partito sconfitto perché ha perso, ha subito un crollo di 6 punti percentuali anche qui rispetto alle elezioni precedenti. E poi c'è il Partito Comunista di Enrico Berlinguer, in quel 1984 stabile con un 30% di consensi. E così la politica italiana mostra un po' le sue geometrie particolari. Perché? Perché ci sono due partiti, come avete sentito, con il 30% dei voti e più, che non riescono ad avere un proprio esponente alla guida del governo, perché il governo è guidato da Bettino Craxi. Non ci riesce il PC perché è escluso da quella pregiudiziale anticomunista della Guerra Fredda. Non ci riesce la DC perché ha un segretario, Ciriaco De Mita, che in quel momento finisce per essere indebolito dal crollo del 6% alle ultime elezioni e ancora vive quello stato di difficoltà. Quindi in quell'inizio del 1984 la situazione politica è grossomodo sintetizzata in questo modo, lo so, un po' brutale forse, ma sempre in quell'inizio dell'84 c'è una situazione di relazione tra i sindacati CGIL e CISL e UIL segnata da un accordo che potremmo definire istituzionale, cioè un patto di unità d'azione tra i sindacati. L'Italia in quel periodo, 40 anni fa, si trova tra le altre cose in quella parte della stagione dell'inflazione discendente, potremmo dire, ma comunque ancora un fenomeno che mordeva soprattutto sul potere d'acquisto di salari e stipendi. Allora, questa mattina torniamo al 1984 per un fatto che ha rappresentato una svolta nella vita e nella politica di questo paese. Il 14 febbraio del 1984 il governo Craxi decideva per decreto di bloccare la scala mobile, 4 punti della scala mobile, uno strumento, quello della scala mobile, che fino a quel momento aveva protetto i salari dall'inflazione. Quella decisione del governo Craxi finì per spaccare immediatamente i sindacati, quel patto di unità d'azione. La CGIL di Lama rifiutò l'accordo di blocco della scala mobile, CGIL e CISL e UIL invece lo firmarono l'intesa che poi portò al decreto da parte del governo. Quella mossa quindi di Bettino Craxi, presidente del Consiglio, finì per spaccare i sindacati, per aprire una frattura anche dentro la stessa CGIL tra la maggioranza che faceva riferimento al PC e la minoranza socialista. E nella buona sostanza quel decreto costituirà un po' l'inizio del decisionismo craxiano, così lo si chiamava allora, facendo arrivare anche in Italia un pezzo, uno schizzo dell'onda thatcheriana, che in quegli anni erano ormai 4 anni e mezzo di governo della prima ministra britannica Margaret Thatcher. Saluto i miei ospiti, il primo dei quali è Emiliano Brancaccio, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Economista all'Università del Sannio e buongiorno e benvenuta anche alla professoressa Simona Colarizzi.
Buongiorno.
professoressa emerita di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Professor Brancaccio, la prima domanda è per lei sul merito di quella questione che era la scala mobile, perché allora, 40 anni fa, la tesi maggioritaria di quei tempi sosteneva che indicizzare i salari all'inflazione avrebbe generato nuova inflazione, che quindi occorreva fermare quel meccanismo, quell'automatismo, per non infilarsi in una spirale tra prezzi e salari. Era così?
Sì, quella era la tesi prevalente, era una tesi che veniva portata avanti per esempio da Franco Modigliani, da un giovane Mario Monti, da Ezio Tarantelli e altri. L'idea in sostanza era che la scala mobile non faceva altro che amplificare all'interno anche eventuali incrementi di prezzo importati dall'esterno una tantum, e per questa ragione si diceva che bisognava tagliare la scala mobile, bisognava interrompere questo meccanismo, diciamo, di importazione dei prezzi dall'esterno che poi si amplificava all'interno. In realtà questa tesi, sebbene prevalente nel dibattito politico, era contestata con dovizia di dati da altri economisti, penso a Paolo Silos Labini, ad Augusto Graziani, i quali facevano notare che in realtà gli aumenti di prezzo che provenivano dall'esterno in realtà erano ormai dei fenomeni secondari, per non dire marginali. Lo shock petrolifero volgeva ormai al termine, siamo nell'84 ormai, e soprattutto l'Italia era entrata nel famigerato sistema europeo dei cambi fissi, per cui non c'erano più le svalutazioni che amplificavano appunto gli aumenti di prezzo provenienti dall'esterno. La verità era che l'inflazione di quegli anni era un'inflazione eminentemente interna e non era provocata dalle rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, no, era provocata in questo caso soprattutto dalle imprese che cercavano di recuperare con l'aumento dei prezzi i margini di profitto che avevano perso negli anni 70, ed era provocata anche dall'incremento delle rendite finanziarie, immobiliari e così via. Insomma, era una diciamo inflazione da profitti e da rendite e non da salari. Chiaramente quando il governo Craxi decise di tagliare perentoriamente la scala mobile, tolse alle lavoratrici e ai lavoratori uno strumento che serviva appunto alla classe lavoratrice per difendersi da questa crescita, diciamo, inflazionistica causata dai profitti e dalle rendite. L'effetto finale fu pesante, perché il taglio della scala mobile contribuì senza dubbio alla caduta della quota salari sul prodotto interno lordo, che negli anni successivi all'84, nei 4 anni successivi, fu di oltre 4,5 punti. Ecco, il governo Craxi lo definiva, diciamo, una politica che all'epoca veniva chiamata di modernizzazione del paese, forse più modestamente la si potrebbe definire una politica di ristrutturazione, se non addirittura di restaurazione capitalistica.
Professoressa Colarizzi, abbiamo sentito che cosa ci ha raccontato Emiliano Brancaccio, diciamo così, su quella che era da un lato la interpretazione prevalente di come evitare e uscire da un rischio di spirali tra prezzi ed inflazione, e quella che poi in qualche modo erano le tesi non maggioritarie ma comunque altrettanto accreditate. Io con lei voglio vedere invece una questione, una prima questione, che è quella di cui parlavo all'inizio della trasmissione, no? Che una delle conseguenze che quell'intervento deciso del governo Craxi sulla scala mobile, con il consenso di soltanto 2 dei 3 sindacati principali in quel momento in Italia, che l'effetto, uno degli effetti, fu quello di ampliare ancora di più la rottura politica che già c'era tra Craxi da un lato e Berlinguer dall'altro, cioè tra il Partito Socialista guidato appunto da Bettino Craxi e il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer, cioè l'allontanamento di Craxi dal PC, quella scelta rivendicata, no? Quasi in quel decreto di un primato della politica su quelle che potevano essere considerate già allora le lentezze della mediazione sociale. In qualche modo affermava, riprendo il termine della modernità, modernizzazione di Emiliano Brancaccio, Craxi affermava una modernità contro una presunta sguardo al passato, passatismo, no, del leader comunista. Qui la frattura si amplia ancora di più, professoressa.
Sì, sicuramente si amplia ancora di più, ma è già in, diciamo, è già in essere un'offensiva del Partito Comunista dopo che dopo ovviamente gli attacchi che c'erano stati, reciproci attacchi che ci sono stati sul discorso più valoriale fra socialisti e comunisti, e questi risalgono anche ancora all'epoca della solidarietà nazionale, ma si sono poi approfonditi, e si sono approfonditi nel momento in cui finisce il compromesso storico, e a quel punto il nemico, diciamo il Partito Comunista, ritorna all'opposizione, e ritorna all'opposizione in un certo senso privo di una politica, perché i socialisti sono rientrati nel governo. Questo fa sì che dal baluardo dell'opposizione il Partito Comunista intanto bolla la politica dei socialisti e bolla il Partito Socialista e Craxi come la nuova destra. E allora questa è un po' la domanda, è la nuova destra? Bisogna un momento risalire però alla situazione economica, che ovviamente, di cui Brancaccio è molto più esperto di me, però che l'Italia attraversasse un periodo molto difficile. Era difficile negli anni 70, quando sappiamo che l'inflazione è arrivata fino al 20%, diciamo. Ed era difficile però anche nell'81. Non dimentichiamo che poi Spadolini diventa primo ministro sull'onda del Venerdì Nero, i conti pubblici sono collassati. Adesso io non voglio entrare sul discorso economico e sullo scontro fra Modigliani, Tarantelli, Monti e Silos e Graziani. In ogni caso il problema della riduzione del costo del lavoro è un problema che risale agli anni 70, che sono quelli in cui poi si è fatto il debito pubblico, in cui poi si è fatta l'austerità, perché l'accordo dell'euro del 1978, del gennaio praticamente del 78, è un accordo che promuove lo stesso Berlinguer. Guardi che le dichiarazioni di Berlinguer su questa richiesta continua di aumenti salariali, di diminuzione delle tariffe e di tutto quello che erano le istanze che venivano da una base, in forte contestazione, perché naturalmente il welfare è in crisi, perché l'età dell'oro è finita, perché eccetera eccetera. Berlinguer le bolla come parassitismo di massa, e sono sue parole.
Allora ritorno, professoressa Colarizzi, alla domanda che lei si poneva all'inizio di questo suo intervento, e cioè a dire se Craxi era, lei diceva, se era o meno di destra. Questo è un po' l'interrogativo che varrebbe la pena di sciogliere, ma io, più che metterla in quei termini, e se Craxi aveva sentito o meno, secondo lei, un po' la direzione del vento che cominciava a circolare in Europa. Citavo prima Margaret Thatcher, che significa poi il legame ideologico stretto con l'altra sponda dell'Atlantico, Ronald Reagan, e quello che abbiamo chiamato poi nel corso di questi decenni il neoliberismo. Craxi in qualche modo aveva sentito il profumo del neoliberismo e aveva cominciato a cavalcarlo?
Ma certamente, su questo non ci sono dubbi, ma da qui a definirlo la nuova destra è un altro discorso. Craxi è un socialdemocratico e rimane un socialdemocratico. Si ricordi che in tutta Europa, dove i socialisti sono al governo, questo è un momento, gli anni Ottanta sono il momento del governo e dei socialisti. C'è Mitterrand in Francia, c'è Schmidt in Germania, c'è González in Spagna, c'è Papandreou in Grecia, cioè, siamo in una situazione in cui i socialisti si rendono conto del cambiamento di epoca che sta avvenendo. Certo che non adottano il neoliberismo alla Thatcher o alla Reagan, ma è un momento in cui le ragioni del mercato, di fronte in un certo senso alle difficoltà di continuare con un'economia di Stato così dilatata come era in Francia, ma come era ancora di più in Italia, fa sì che si cerca un nuovo paradigma di politica economica. Che questo paradigma di politica economica sia stato estremamente ingannevole, però l'idea era di dare più spazio all'impresa, di cambiare le relazioni industriali, di cambiare le relazioni tra capitale e lavoro. D'altra parte è in atto una riconversione industriale, e si trattava anche però di sistemare tutto quello che era un sistema monetario, è stato citato lo SBE, è un sistema monetario in cui la riconversione economica dell'industria italiana, di per sé un'industria abbastanza debole, si basava soprattutto poi sulle esportazioni, perché l'oscillazione dei cambi all'interno dello SME erano ancora in quel periodo, erano ancora vantaggiosi per l'Italia. No?
Certo. Professoressa Colarizzi, la fermo un attimo, ma torno da lei tra poco, perché ad Emiliano Brancaccio, al professor Brancaccio, voglio chiedere a questo punto, visto che Colarizzi ha citato più volte la questione della ristrutturazione in qualche modo del sistema industriale italiano, e potremmo allargare un po' di più la definizione del sistema capitalistico italiano, professor Brancaccio. Allora, se quella febbraio del 1984 ha rappresentato qualcosa, forse ha rappresentato qualcosa ancora di più se lo mettiamo in connessione con un altro evento di qualche anno prima, 1980, la marcia dei 40.000 a Torino, che chiude un mese circa di proteste nell'ottobre appunto del 1980 che c'erano state davanti ai cancelli della Fiat a Torino da parte degli operai che contestavano la ristrutturazione che si stava avviando con i licenziamenti proprio del gruppo torinese. E allora quel 1984, quel Craxi che decide lui, nonostante il no della CGIL, di andare avanti, è l'inizio di quella ristrutturazione che ridefinisce un po' le gerarchie, Brancaccio, rimettendo al centro l'impresa rispetto al lavoro?
Ah, sì, rimette al centro il capitale contro il lavoro, questo non c'è dubbio. Io, la professoressa Colarizzi ha giustamente osservato che c'è stata da parte di Craxi ed altri un inizio di adesione alla linea del neoliberismo. E questo però, secondo me, poi automaticamente ci porta a parlare di una ipotesi di destra, se non altro dal punto di vista della linea di politica economica, secondo me è conseguenziale. Dico a questo riguardo che secondo me ciò che bisogna evitare è di ritenere che quella linea di tendenza, che indubbiamente contraddistinse un po' tutti i paesi europei, devo dire con diverse sfumature, penso per esempio, veniva citato Mitterrand prova prima a fare una politica fortemente espansiva, poi dopo si ritrova con un deficit di bilancia dei pagamenti ed è costretto a ripiegare, quindi con più sofferenza i socialisti francesi sono costretti a ripiegare verso la ristrutturazione capitalistica. In Italia forse ci hanno messo un po' meno tempo ad adeguarsi. Però quello che secondo me è importante chiarire è che non è che ci fossero delle ragioni in termini di efficienza che spingevano in questa direzione. Ecco, si tende a sostenere che la ristrutturazione capitalistica fosse motivata da ragioni di efficienza. In realtà, faccio solo un esempio tra tanti, quella è stata, per quanto riguarda l'Italia, un'epoca in cui si passa da un regime di grandi imprese pubbliche e private ad un fenomeno di parcellizzazione e polverizzazione capitalistica fatta di piccole e piccolissime imprese, un processo di ristrutturazione orientato dalla politica economica che in realtà abbatterà la produttività del lavoro, la ridurrà di molto e darà inizio ad un'epoca di politica economica fatta tutta sostanzialmente di abbattimento del costo del lavoro. Ecco, quello è solo uno dei tanti esempi per chiarire che quando parliamo di ristrutturazione capitalistica degli anni 80 e poi degli anni successivi, quando parliamo di neoliberismo, possiamo parlare sicuramente di una vittoria del capitale contro il lavoro. Parlare invece di un efficientamento del sistema, ecco, io su questo sarei un po' più cauto.
Professoressa Colarizzi, allora ci resta ancora una manciata di minuti. Con lei vorrei concludere a questo punto su, diciamo, l'eredità. Lo so che è difficilissimo, anche perché 40 anni sono tantissimi per quello che è successo in mezzo, ma se in qualche modo lei vede, per quanto sottile, un filo, no, che ci tiene insieme l'oggi e questo per quanto riguarda le posture con cui si governa questo paese, l'Italia, e 40 anni fa, con quella postura che lei ci ha anche raccontato un po' nel dettaglio, che abbiamo visto nel corso della puntata, quella di Bettino Craxi, presidente del Consiglio con l'11% dei voti, no? Dicevo, questo è uno dei miracoli delle geometrie particolari della politica italiana di allora, professoressa Colarizzi.
Ma io realmente vedo questo filo e lo vedo molto più robusto di come lei lo sta presentando, ma è un filo tutto in negativo, sa, perché i problemi degli anni Ottanta che il professor Brancaccio ha illustrato così con tanta competenza, sono problemi che non sono mai stati risolti, perché alla base di questo ci sono anche le particolarità non mai superate del sistema politico italiano. Vale a dire, il grande problema, o perlomeno questo gli scritti di Cafagna mi hanno sempre persuaso, è il problema del fisco. Questo è un paese che il fisco non è mai riuscito a risolvere, il problema del fisco, il problema del debito pubblico. È un problema che ci trasciniamo dagli anni 70, negli 80 è diventato esplosivo, e tutti i problemi dei servizi, il problema dei trasporti, il problema della sanità, il problema della scuola, sono tutti problemi che erano già emergenze negli anni 80. E allora non è tanto la postura più o meno autoritaria dei governi, e secondo me anche perché negli anni 90 e negli anni 2000 le coalizioni di governo si sono alternate, no? Destra e sinistra, e questi problemi però sono rimasti sul tappeto. Quindi io non voglio dire che è tutta colpa del neoliberismo, non è tutta colpa del neoliberismo naturalmente, sottolineo che non si possono usare gli stessi parametri, diciamo, keynesiani, negli anni 80, negli anni 90, negli anni 2000, nel senso che l'intero mondo economico e finanziario, soprattutto, che fa da sfondo a questi anni, è profondamente cambiato.
Professoressa, io la ringrazio per essere stata qui con noi questa mattina, la saluto e faccio un'ultima domanda anche ad Emiliano Brancaccio prima di salutarlo, e cioè a dire, anche qui a proposito di fili più o meno sottili che tengono insieme questi due poli della storia di cui stiamo parlando stamattina, l'oggi e 40 anni fa, il 1984, abbiamo più volte raccontato, professor Brancaccio, di quanto negli ultimi 30 anni, pensando ai salari italiani, quanto la stagnazione di quei salari è stata forte, la peggiore, il dato italiano rispetto a quello degli altri paesi dell'OCSE. Allora, quella stagnazione dei salari poi dagli anni 90 fino ai giorni nostri è in qualche modo iniziata appunto in quel decennio precedente come conseguenza di quell'atto, di quella decisione non solo economica ma anche politica del presidente del Consiglio di allora Bettino Craxi. Abbiamo proprio un minuto e mezzo.
Sì, telegraficamente voglio segnalare che proprio nell'epoca, diciamo, della caduta della quota salari, che inizia appunto negli anni Ottanta a causa di Craxi ed altri, e quella è un'epoca in cui il debito pubblico sale. Questo per ricordare che, insomma, non erano le lotte operaie che determinavano l'incremento del debito pubblico, ma era il regime finanziario internazionale in cui il paese andava a situarsi, questo va sempre ricordato. Per quanto riguarda il declino salariale, sì, inizia allora, con il risultato poi di proseguire con le politiche di flessibilizzazione del mercato del lavoro che si sono registrate negli anni successivi, e il risultato finale è che oggi noi ci ritroviamo in Italia in modo particolare con una quota salari più bassa rispetto alla media europea di 4 punti percentuali e con salari reali che in questo secolo, mentre in Europa sono saliti grosso modo del 10%, nel nostro paese sono declinati del 3%. Ecco, diciamo che da noi di neoliberismo, come si usa dire, se ne è avvertito fin troppo.
Grazie anche a lei, professor Emiliano Brancaccio, per essere stato qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
Grazie.
Emiliano Brancaccio, economista all'Università del Sannio, e poi saluto ancora Simona Colarizzi, professoressa emerita di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Se è in collegamento, la saluto ancora. Buona giornata. Nel corso della chiacchierata di stamattina avete sentito citare un paio di volte il nome di Ezio Tarantelli e anche della posizione che lui assunse sostenendo quella che poi fu la decisione finale del governo Craxi. Voglio ricordarlo qui nella parte restante della trasmissione che ci resta. Appunto, Ezio Tarantelli, economista, fu assassinato dalle Brigate Rosse il 27 marzo dell'85, quindi siamo nel pieno di quella stagione che abbiamo raccontato fino a poco tempo fa. Fu ucciso a poca distanza dall'Università La Sapienza di Roma, dove aveva appena finito di fare lezione. Tarantelli era stato, tra gli altri, uno degli allievi del grande economista Federico Caffè. E nel dibattito pubblico di allora, pubblico e accademico di quegli anni, di quella prima metà degli anni Ottanta, il tema della lotta all'inflazione era un tema ricorrente, un tema su cui nelle università, in accademia soprattutto, c'erano ampie divisioni tra le diverse scuole di pensiero. Sono le 11:28 minuti, noi chiudiamo qui, vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci risentiamo domani come sempre alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao.